Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni insieme a Francesco. Prova a parlare Francesco.
Salve a tutti, la trasmissione Magia Stregoneria Paganesimo.
Perfetto, ci siamo, esatto. Allora vi ricordo, riprendiamo le trasmissioni in linea diretta di Radio Gamma. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è Casella Postale 53 Marostica Vicenza. Allora, oggi riprendiamo un attimino a parlare della teogonia di Esiodo. Prima però lascio qualche minuto a Francesco in modo che illustrerà un po' le conferenze e varie iniziative, ricordandovi sempre il modello 740, firmate per lo Stato, non firmate per le Chiese. Allora io adesso lascio qualche minuto la parola a Francesco e intanto preparo i materiali per la teogonia.
Sì, ecco, una cosa che voglio ricordare, appunto, quel discorso dell'8 per 1000, siccome le presentazioni delle dichiarazioni fiscali sono telematiche, avete tempo abbastanza a lungo per firmare per lo Stato, per non dare neanche una lira, neanche un centesimo alla Chiesa Cattolica. Di conseguenza non pensate che, avendo versato il saldo dell'IRPEF al 20 di giugno, sia tutto finito. Avete tutto il tempo che vi serve per decidere di non dare neanche una lira sia alla Chiesa Cattolica sia a tutte quante le religioni, le varie chiese che ci sono, al di là della loro professione religiosa, che siano protestanti, che siano cristiani, che siano quello che si vuole, l'importante è che l'8 per 1000 venga dato allo Stato. Perciò noi lo ricorderemo finché non scadrà il termine ultimo della presentazione telematica delle dichiarazioni dei redditi. L'8 per 1000 datelo allo Stato, almeno servirà qualcosa di utile e non farà danni, tutti i danni che possono fare le religioni tipo cattolico e cristiano. E ora voglio ricordare un'iniziativa. Nelle settimane scorse qualche volta, appunto, avete sentito che sono stati degli amici che sono venuti a trovarci, a visitarci, a un certo punto un po' di movimento, perché c'era appunto in programma un'iniziativa. Alcuni amici del gruppo Sacre Radici stanno cercando di organizzare assieme anche ad altre persone la realizzazione di un lungometraggio, di un film di ispirazione pagana. Il titolo momentaneo di questo lungometraggio è Tre Vendette. E per dare un attimino di risalto e far anche accompagnare un attimino la tematica, è stato anche attivato un sito internet su cui trovate un indirizzo postale a cui scrivere per quanto riguarda il coordinatore del film. Io, ecco, do l'indirizzo del sito, che si chiama http://utenti.tripod.it/arprogvideo. E lì trovate anche, c'è anche una versione in inglese del testo, c'è una proposta, e man mano che i realizzatori del film andranno avanti col progetto, che faranno le loro iniziative, che andranno a stendere una prima sceneggiatura delle prime ipotesi, il sito verrà aggiornato. Chi logicamente è interessato può farsi vivo. Voglio ricordare che uno dei curatori del film, che è un amico di Sacre Radici, che è Alberto Rizzi, mi sembra che martedì sera sarà intervistato in una trasmissione qui a Radio Gamma 5, adesso non so, la trasmissione mi sembra della Sandra, perciò chi volesse anche un attimino fare delle domande a questo amico sulla finalità del film, sui progetti, sulle tematiche, io purtroppo non so l'orario in cui trasmette la Sandra il martedì, potete comunque chiamare, sarà una sua intervista. Bene, allora, fatto questo passiamo a un'altra cosa. Passiamo alle iniziative. Allora, abbiamo ricordato come venerdì 16 giugno è stata una conferenza nella sede Radio Gamma 5 di Marostica in via Montello 66 di una proiezione di diapositive sulla Guyana e sul Venezuela fatta dal professor Silvano Lorenzoni. L'iniziativa è riuscita, è molto stata interessante, e le tematiche anche affrontate, cioè non è stata solo una proiezione stupida, piatta, in cui si vedevano le immagini, ma dopo si è commentato sia le immagini sia gli andamenti di quel paese. E c'è una pausa di, diciamo, delle iniziative di Radio Gamma 5 Marostica, c'è una piccola sospensione fino al 7 luglio, perché? Perché domani alcuni soci dell'istituto sono impegnati in una cena con alcuni amici per quanto riguarda l'attività, perciò non essendo disponibili non facciamo conferenze. Il 30 giugno, sempre venerdì, a Sandrigo, nella biblioteca comunale, alle ore 20:30, alcuni amici hanno organizzato un incontro con un autore, con Roberto Guerra, che è autore di un libro che si chiama I Veneti prima dei Romani. Io questo libro sinceramente non l'ho letto, non conosco di persona l'autore, non conosco le sue tematiche. Da quello che mi hanno riferito anche alcuni collaboratori dell'istituto e alcuni soci che hanno letto il libro, ho detto che il libro è abbastanza interessante. Di conseguenza E noi andremo giù ad assistere alla conferenza appunto per capire un attimino di cosa tratta il libro, però insomma i presupposti, le informazioni che abbiamo sono buone, perciò chi vuole, chi può essere interessato alla tematica, chi vuole curiosare, chi vuole sentire, ricordo appunto venerdì 30 giugno a San Derigo presso la Biblioteca Comunale alle ore 20:30 la presentazione del libro di Roberto Guerra, I Veneti prima dei Romani. Ricordo appunto, tornando a Marostica, la sede di Radio Gamma 5 di Marostica, venerdì 7 luglio c'è una conferenza organizzata appunto anche da un amico di questa radio che non ha nulla a che fare con questa trasmissione, che è giusto precisare appunto i limiti, i confini, i paletti, i limes, diciamo un termine più pagano, il limes delle cose. Voglio ricordare appunto come Studi Veneti organizza sempre nella sede di Marostica di Radio Gamma 5 per il 14 luglio la conferenza Ricordiamo i nostri padri pagani, è una conferenza sui megaliti fatta dal professor Silvano Lorenzoni. Questo testo è stato anche presentato in questa trasmissione una sera con esatto, Silvano, sì. Perciò verrà rifatta la conferenza. Il professor Silvano Lorenzoni sta già ampliando le tematiche, sta approfondendo alcune cose, perciò ci sono delle aggiunte, ci sono delle modifiche, si andrà a integrare un po' la cosa. Vedremo se ci sarà il tempo, la voglia, la possibilità, lo spazio, i mezzi di al limite di portare anche una documentazione fotografica che è nell'archivio dell'istituto, se ci sarà tempo di fare questo. Poi passiamo al vivo. Sì, beh, visto che ha a che fare con Claudio anche, allora venerdì 21 luglio alle ore 20:30, paganesimo politeista e stregoneria come religione di liberazione umana dall'orrore cristiano. Esposizione dei concetti del paganesimo politeista e della stregoneria, relatore Claudio Simeoni. Venerdì 28 luglio alle 20:30, stregoneria oggi, essere stregoni sotto il dominio cristiano. L'originale conferenza è stata inserita nel ciclo della
sempre
paura.
Diventare stregoni, abbiamo ormai quella stampa che ogni tanto salta fuori, iniziale, no? Cioè no. Non si estra, si diventa stregoni, lo so. Inizialmente quando l'abbiamo buttato giù la prima volta era essere stregoni, no? In realtà no, nessuno è, ognuno ci diventa, per cui questa stampa, questa dicitura è rimasta.
No, ma vedi, questo è anche bello, perché essendo l'attività dell'istituto policentrica, cioè nel senso che sono più persone che portano avanti l'attività, ognuno che quando fa le attività, fa le email, i volantini, i manifesti, mette del suo, cioè nel senso suo, certo. Che anche questo, cioè nel senso che non è una cosa statica che viene ripetuta, sì, cioè sì, tu dici un titolo nella conferenza, uno lo percepisce come divenire, uno certo. Lo percepisce come essere o fare, di conseguenza. Infatti è successo anche appunto venerdì sera con la conferenza di Silvano, che è venuto uno a sentire la conferenza, ma diceva: ma io ho visto due volantini diversi della stessa iniziativa. Ho detto sì, perché logicamente noi non siamo una organizzazione monolitica, ognuno che è intenzionato a fare fa, e nessuno certo. Critica perché uno fa, cioè, anzi se poi uno deve criticare critica perché uno fa poco, capito? Ma erano diversi, ma perché questo? Ma perché mi sembra giusto? Perché noi contiamo sempre sulle persone e non sulle organizzazioni.
E sulle loro iniziative, sì.
Sì, di conseguenza è bello anche vedere ad esempio di queste iniziative che esistono due o tre volantini diversi della stessa iniziativa, cioè e di conseguenza ognuno dà il suo contributo e crea una variante a questa iniziativa.
Certo. Sì, sì.
Perciò tieni conto che ad esempio la tua conferenza è quella appunto su stregoneria oggi, come minimo 3-4 persone che hanno fatto volantini diversi sulla stessa cosa,
per
insomma.
Cui figuriamo
cosa può essere venuto fuori.
No, d'altronde riuscire a raggiungere tutte le persone, la loro sensibilità, nel loro colpo d'occhio, bisogna fare tanti. Certo.
Sì, no, anche perché appunto c'è il discorso che, come noi diciamo sempre, le cose non sono mai monolitiche, non hanno mai un unico senso, un'unica direzione, un unico fine, un unico scopo, un'unica realtà. E questa è la dimostrazione pratica che sulla stessa cosa si riesce a costruire e a fare ed agire in maniera diversa, insomma.
Allora, in America a proposito, scusa, è finito?
Sì, bene.
Allora, dall'America ho mandato via un pezzo in inglese tratto dalle strategie della stregoneria che ve lo presenterò qui in radio, un piccolo scritto, insomma, sai, quando faccio quei brevi monotematiche. In particolare trattava sulle donne, no? Cioè sulle donne streghe e la loro collocazione all'interno delle strategie della stregoneria. Gli stregoni sono anche dei grandissimi figli di buona donna, perché? Perché a loro gli interessa costruire il futuro.
Sì.
Quando costruisci il futuro devi ignorare molte tensioni che esistono nel presente, cioè bisogni delle persone, le loro necessità, tantissime altre cose. Però quelle necessità non si annullano, no? Cioè ci sono, e ci sono delle streghe, degli stregoni che sono fatti carico di quelle necessità. ed erano le donne, tutto sommato, erano le donne che si facevano streghe, erano le donne che curavano i figli, erano le donne che aiutavano le altre a partorire, erano le donne che curavano le piccole malattie, erano le donne che si caricavano legna sulle spalle, chiaramente, no? Allora, all'interno di questa strategia della stregoneria c'era questo pezzo che mi sembrava ottimale per il discorso della vecchia religione che gli americani ce l'hanno in testa. Cioè, negli Stati Uniti, non so come sia venuto il meccanismo, la stregoneria la chiamano la vecchia religione. Sì. Oppure stregheria, non stregoneria, usano il termine stregheria, no?
Sì.
E hanno il mito della dea come dea femminile che attraversa tutto il femminile e attraverso questo attraversare il femminile costruisce praticamente il corpo luminoso alla fine delle persone e queste diventano streghe. Allora, mi sembrava abbastanza buono. Beh, ti dirò, tradotto, mandato, il 50% ha risposto in giornata, è apprezzato in giornata. Altre 30% ha risposto entro due giorni e le altre che non hanno risposto sono autorizzate a non rispondere, cioè nel senso che io li ho messi come indirizzi, però ero gente che magari mi chiedeva cose strane, cose che non potevo dare, chiaramente ho negato questo, per cui non è che con queste ci possa essere stato un legame, diciamo, no? Però tutte quelle che tutte donne, solo le donne fanno le streghe negli Stati Uniti, tutte quelle che è stato mandato hanno risposto nel giro di due giorni, hanno risposto tutte quante, per cui credo sia già eccezionale, insomma, e positivamente, cioè dicendo mandami dell'altra roba, cioè in questo senso penso che la curiosità stia arrivando abbastanza alto, insomma.
Sì, ma difatti giustamente internet permette soprattutto l'entrare in contatto delle persone, cioè nel senso che noi vediamo sempre più cristiani che hanno un concetto verso le tecnologie, verso i comportamenti come pericolosi, ma noi diciamo che in se stessa nessuna tecnologia è pericolosa. Il pericoloso è la persona che utilizza la tecnologia, certo. Utilizza il mezzo. Di conseguenza, internet è uno strumento fondamentale proprio per entrare in contatto, cioè nel senso, e permette anche lo scambio, perché tieni conto che il monoteismo ha completamente debellato pubblicamente ogni forma di culto religioso, perciò uno che vuole liberarsi e costruirsi se stesso senza al di là dei condizionamenti del monoteismo ha una bella fatica andarsi a ricercare le origini, i riferimenti, i collegamenti, i valori, certo. Qualsiasi altra cosa. Perciò nel momento in cui c'è uno strumento che questo permette di entrare in contatto, questa è una cosa fondamentale. Poi sai, il discorso anche che esista una caratteristica soprattutto femminile negli Stati Uniti, questo è vero, cioè nel senso che è una realtà abbastanza particolare, ma esiste anche in Germania, in cui la prevalenza ad esempio delle iniziative femminili sono ad esempio, cioè delle iniziative pagane sono a livello soprattutto femminili, e questo qui probabilmente c'è un motivo culturale, c'è un motivo sociale, storico, culturale che incide. Infatti mi ricordo sempre una strega italiana che aveva partecipato a un convegno, a un corso fatto da Starak, che è un'autrice americana tradotta anche in italiano da qualche casa editrice ogni tanto, sulla Vicca, diceva che notava una percezione e una presenza femminile altissima. Lei che diceva, ma come non ci sono gli uomini? Fa, no, perché i nostri uomini non hanno questa sensibilità. Probabilmente, sai, ci sono delle condizioni, probabilmente... A mio avviso ha inciso anche la presenza di un cristianesimo fortemente radicato, cioè nel senso che la riforma protestante ha notevolmente diversificato il ruolo tra l'uomo e la donna. Nel cattolicesimo i cattolici hanno cercato sempre il dominio sia sull'uomo sia sulla donna, di conseguenza la ribellione in Italia è sempre stata abbastanza ampia, cioè nel senso che sia gli uomini sia le donne si ribellavano verso la sopravvazione criminale del cristianesimo.
Cioè c'è una gerarchia più fissa nel...
Invece per quanto riguarda invece il discorso dei paesi protestanti, già quelle riforme protestanti, calviniste, luterane, puritane, c'è sempre stato qualcosa di peggiore, e questo probabilmente ha anche modificato il sistema di comportamento culturale delle persone.
Certo.
Poi basta pensare con una cosa, che ad esempio una cosa che ha avuto molto successo, che abbiamo detto anche sull'altra trasmissione, sono state alcune autrici di ispirazione femminista che hanno molto puntato, come la Maria Gimbutas, sul discorso, sai, della grande dea.
Esatto.
Che poi il discorso della grande dea storicamente non è neanche documentabile, perché siamo noi che ricostruiamo un passato in base a quello che ci perviene. Basterebbe che venisse fuori qualcosa di diverso e la nostra ricostruzione del passato sarebbe totalmente diversa, cioè nel senso che non dobbiamo pensare alla storia come un fatto ormai acquisito, consolidato, cioè la storia e vediamo da quello che ci è rimasto, e siamo noi con la nostra esperienza che ricostruiamo il passato.
La stessa percezione degli dèi può essere maschile o femminile a seconda del soggetto che lo percepisce e di cosa il soggetto vi mette dentro. Dire che il cielo è maschile lo dico io perché sono un uomo, però il cielo potrebbe essere la dea, cioè potrebbe essere femminile, cioè non esiste un sesso nel cielo. Esiste una percezione soggettiva che me lo fa trasportare nella ragione come maschio o come femmina, però dire che il cielo o la terra abbiano un sesso dire una grandissima cazzata, cioè sono io che lo interpreto in quel modo perché io lo interpreto da questo punto di vista. Infatti, per esempio, la terra, io difficilmente riesco a percepire la terra come madre, cioè, nonostante generi tutti gli esseri della natura, io la terra percepisco come mutamento, come tellus, come coscienza in trasformazione, per cui chiaramente è mia la percezione, questo non toglie che la terra possa essere tranquillamente percepita come madre, perché la funzione diventa centrale in chi guarda, cioè chi guarda coglie quell'aspetto e quell'aspetto è la sua rappresentazione divina rispetto a se stesso, per cui può essere maschile o femminile a seconda degli occhi di chi guarda. Chiaramente dire a una stella tu sei maschio o femmina, beh, mi sembra idiota, insomma, capite? O anche a una linea di tensione, un corpo di energia, dire che è maschio o femmina è un'idiozia, però noi proiettiamo noi stessi nel mondo, cioè noi interpretiamo il mondo, lo descriviamo, per cui chiaramente possiamo vedere gli dèi se maschile o femminile a seconda di ciò che noi proiettiamo. Per cui quando parliamo di maschile e femminile, adesso quando leggerò vedremo, è sempre molto soggettivo, è sempre molto 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 soggettivo.
No, ma difatti una cosa che io vorrei aggiungere, ad esempio, anche noi abbiamo la concezione, inventiamo sempre che diciamo solo che il sole è maschile e la luna è femminile, ma se noi andiamo ad esempio in una religione che ha una valenza politeista come lo shintoismo giapponese, che teniamo conto che lo shintoismo giapponese ha una continuità religiosa di alcune decine di secoli, perché mi sembra che risalga al 400 dopo Cristo la prima formulazione storica dello shintoismo. Abbiamo la dea principale che Amaterasu, mi sembra che si chiami così, che è una divinità femminile ma è una divinità solare. Di conseguenza per i giapponesi è normale assegnare al sole una valenza di una divinità femminile. Per la nostra cultura è ben diversa, cioè di conseguenza è sempre legato alla nostra dimensione, cioè non è una cosa diciamo universale o cattolica o determinata. Sul discorso ad esempio anche sai che c'è la concezione appunto che diciamo prima di questi pagani americani della stregheria, della vicca, di considerare la terra come madre. Beh, noi abbiamo un esempio scientifico che è la teoria di Lovelock su Gaia, che dice che Gaia è un organismo nato per la vita e che agisce e si modifica per mantenere la vita, di conseguenza non ha una funzione di generare vita, ma ha una funzione di adeguarsi alle necessità della vita per mantenere la vita.
Beh, ma questo concetto che non è il generale, ma è costruire le condizioni affinché l'oggetto si generi.
E mantenere le condizioni, esatto. Perché ci possono essere nuovi oggetti che si manifestano.
Questo sono andato avanti nella trasmissione a spiegare il concetto di Gaia, cioè il concetto di generare, che nel paganesimo noi non abbiamo. Anche se tutto il paesimo antico è stato figlio di, in realtà non è figlio di, anch'io sono figlio della terra, ma non è che la terra mi ha tenuto nel suo utero e mi ha buttato fuori, semplicemente la terra ha costruito le condizioni per le quali io potevo costruire la mia coscienza, e questo è il generale, cioè il generale nel paganesimo. Infatti l'attività degli stregoni per esempio non è quella di costruire delle cose, ma è quella di costruire delle situazioni affinché quelle cose nascano. Cioè voi non troverete mai uno stregone che divide le acque, però uno stregone riesce ad essere sul posto quando le acque si divideranno, cioè questo è un concetto assolutamente diverso dal monoteismo.
Sì, rientra nella capacità di percezione delle cose, dell'intuizione, ma che è sempre individuale, cioè non ci sarà mai un Dio che manda il messaggero e dire in sogno guarda che tu non dovrai fare questo, cioè sarà la sua capacità di entrare in contatto con le vibrazioni del mondo che gli permetterà di essere al momento giusto.
Perché per esempio è importante, è un atto di stregoneria costruire delle buone condizioni sociali, perché delle buone condizioni sociali fanno germinare altre persone persone che vanno alla ricerca della conoscenza e della consapevolezza, cioè fanno nascere nuovi stregoni. Allora, per far nascere nuovi stregoni devo migliorare le condizioni sociali. E guardate che non lo sto dicendo io, lo dice il cattolicesimo, per impedire le altre religioni, nascere delle altre religioni, bisogna saccheggiare i sistemi sociali affinché questa gente viva nella miseria e pensi solo alla propria miseria. Cioè, non lo sto dicendo io lo dico in positivo, ma il cristianesimo lo dice in negativo, come magia nera, questo tanto per essere chiari.
Vabbè.
Bene, cominciamo con la trasmissione. Allora, adesso Francesco facciamo un po' di riposare un pochino e noi riprendiamo un po' più indietro, così porterò avanti il discorso. E oggi ci faremo due cosette importanti: la falce che Gaia dà a Crono e cosa succede, cosa esce fuori dai coglioni di Urano. Perché tu tagli una parte di un dio, ma non è che quella parte muore, trasformi il presente, non distruggi il presente. Allora, riprendiamo un attimino dal punto: quanto è malvagio Urano che impedisce ai suoi figli di costruire e determinare loro stessi, cioè se li ingoia, no? I figli sono figli fin tanto che la determinazione soggettiva non li porta a diventare padroni della loro esistenza, cioè finché un figlio è dipendente da un genitore o da una situazione non sarà mai se stesso, sarà figlio di, non sarà lui. Ricordiamoci, i figli sono figli fin tanto che non riconoscono il potere di essere che dentro di loro emerge per divenire nell'eternità dei mutamenti. I figli sono figli fin tanto che non affrontano i loro genitori nel combattimento della vita, distaccando da loro il loro divenire. Non è malvagio Urano, non è malvagio Crono. Ognuno di loro costruisce loro stessi nell'armonia col mondo circostante. E Crono afferra volontà. Madre, sarò io, lo prometto, che compirò quest'opera, che d'un padre esecrabile cura non ho, sia pur mio che per primo compì opere infami. Ricordate che queste sono aggiunte moralistiche fatte un po' da Esiodo. Quali opere infame compì Urano? Non permise ai suoi figli di esistere indipendentemente da sé stesso. Costrinse i suoi figli a modificarsi nel grembo di Gaia, senza assaporare il respiro di libertà. Questo è il grande delitto di Urano, dal quale i suoi figli vogliono liberarsi. Urano imponeva a se stesso il cielo stellato come unica via, la trasformazione dell'inconsapevole in consapevole. Gaia è l'infinito in ogni specifico mondo del cielo stellato, e soffriva ogni Gaia nel vedere i suoi figli, la sua coperta, lo sviluppo della propria coscienza di sé, della propria consapevolezza, soffocata dal cielo stellato che imponeva il proprio esistere e le proprie trasformazioni. Il mutamento riafferma se stesso. Il diritto al potere di essere nei confronti di Urano, l'immenso stellato. Brandita volontà, costruita da Gaia, riafferma libertà nel costruire se stesso. Così la lama forgiata da Gaia è volontà, ma le mani che la brandiscono sono generate da Eros, l'intento che si manifesta attraverso libertà. Ricordatevi questi passi, Questi dei sono fondamentali, trovati in ogni paganesimo, nell'interpretazione che vi do io. Egli diede in mano la falce dei denti aguzzi e ordì tutto l'inganno. Venne, portando la notte il grande Urano, e attorno a Gaia, desideroso d'amore, incombette e si stese dovunque. Ma dall'agguato il figlio si sporse con la mano sinistra, e con la destra prese la falce terribile, grande, dei denti aguzzi, e i genitali del padre con forza tagliò, e poi via li gettò dietro. Ma non fuggirono in vano dalla sua mano, infatti quante gocce sprizzarono cruente, tutte le accolse Gaia, e nel volgere degli anni generò le erinni potenti e i grandi giganti di armi splendenti che lunghi dardi tengono in mano, e le ninfe che chiamano melie sulla terra infinita. Crono scaccia la staticità di Urano. Il suo atto di volontà determina le condizioni della propria esistenza. Non solo pianeti del cielo stellato diventano coscienti di sé e consapevoli di se stessi, ma Crono aggiunge all'esistenza il potere delle trasformazioni. Il potere della trasformazione, determinata attraverso volontà, forgiata da ogni Gaia dell'immenso cielo stellato e brandita da ogni cuore attraversato dall'immenso Eros, che spinge ogni essere a farsi Dio dilatando se stesso. compiacendosi del piacere che la dilatazione soggettiva comporta, abbracciando in un amplesso infinito libertà che attraversa ogni vivente. Crono porta questo in ogni Gaia del cielo stellato. Urano ha perso i genitali. Urano ha perso la forza attraverso la quale soffocare lo sviluppo soggettivo di ogni essere, di ogni coscienza di sé diversa da ciò che brilla nel cielo stellato. E adesso passiamo alla falce di Gaia. La falce è l'unica cosa che Gaia costruisce. La falce non viene generata, ma viene costruita. La falce viene offerta ai figli di Gaia. Un figlio afferra la falce per tutti i suoi figli, uno per tutti, affinché tutti la possano afferrare. Perché fabbrica e non genera? La falce che cos'è? È un oggetto inconscio o è cosciente di sé e pertanto la sua coscienza interviene nell'azione di chi lo usa? Che cos'è la falce? La falce è la volontà che Gaia fabbrica per alimentare i suoi figli, o meglio, nella misura in cui sono i suoi figli, hanno la volontà fabbricata da Gaia, potremmo dire. Volontà è cosciente di se stessa. È solo un oggetto d'uso nelle mani dell'intento di chi alimenta la propria azione? Volontà è un Dio, una consapevolezza di se stessa che si esprime in ogni essere, nel momento stesso in cui esprime se stesso. Gaia è la sostanza inconsapevole dell'esistente, mentre costruisce la sua consapevolezza laddove incontra condizioni per farlo. Necessità si può considerare come la ricerca delle condizioni nella quale trasformare l'inconscio in conscio, l'inconsapevole in consapevolezza. Volontà è un Dio che si esprime all'interno di ogni consapevole, che facendo propria la necessità che lo ha formato lo spinge a cercare. Volontà è un Dio che appartiene all'inconoscibile. Cosa significa? Significa che gli esseri della natura non hanno strumenti per riconoscerlo, descriverlo e circoscriverlo. Inconoscibile significa conoscere per ciò che è. Inconoscibile significa non poter conoscere per ciò che è. Questo non significa che noi non siamo in grado di identificarne le manifestazioni. Questo non significa che il veggente non sia in grado di distinguere l'inconscio dal consapevole per il bagliore che emana. Significa che non siamo in grado di definire quanto è manifestazione di quel Dio dentro una coscienza. Significa che non siamo in grado di definire quanto è manifestazione di quel Dio dentro una coscienza e quanto è manifestazione di quella coscienza che, appropriandosi di quel Dio, manifesta se stessa in quanto Dio davanti all'intero esistente. Siamo in grado di fare affermazioni nei confronti di volontà, ma non siamo in grado di afferrare volontà in se stessa. Esistono due motivi per cui non siamo in grado di afferrare volontà in se stessa. Il primo è che siamo figli di Cronos. In quanto figli di Cronos, noi usiamo volontà per appropriarci di necessità ed espandere noi stessi in quanto dei. Pertanto, quanto noi sappiamo di volontà non è quanto Gaia ha fabbricato per i figli di Cronos, ma è l'uso che noi facciamo di quanto Gaia ha fabbricato. In altre parole, quanto noi sappiamo esprimere di quanto per noi è Gaia ha fabbricato. Ripeto un'altra volta perché mi sono un po' virgolato. In altre parole, quanto noi sappiamo esprimere di quanto per noi Gaia ha fabbricato. Dal momento che il noi comprende milioni di miliardi di esseri e che ognuno esprime soggettivamente un aspetto di volontà, nessun essere che agisce attraverso la volontà può comprendere volontà. In questo caso possiamo parlare di volontà come un Dio nella misura in cui noi lo esprimiamo. Quando invochiamo volontà, non invochiamo volontà fabbricata da Gaia, ma l'aspetto di volontà che le nostre determinazioni, in quanto esseri di una specie dell'essere natura, esprimono. Invochiamo un Dio che abbiamo dentro, solo che quel Dio è noi stessi. Infatti, invocando o evocando volontà, altro non facciamo che chiamare alla ragione la necessità di compattarci ed organizzarci per affrontare le contraddizioni che nel quotidiano si presentano. Esprimiamo noi stessi in quanto dei nel mondo in cui viviamo. Questo è quanto ha fabbricato Gaia. In questo senso volontà è come intento, appartengono entrambi all'inconoscibile. Negli esseri umani intento si esprime in vari modi, quello più immediato di essere della natura attraverso Eros, il piacere che obbedendo alla necessità di tensione, carica, scarica, rilassamento, da un lato costruisce l'essere umano e dall'altro alimenta le trasformazioni dell'essere natura generazione dopo generazione. Eros non mette in moto le energie solo nell'atto sessuale, anche se questo è centrale nelle specie cui apparteniamo, ma anche nello sviluppo emozionale, intellettivo, il piacere della conoscenza e della consapevolezza, l'espressione fisica, eccetera. Tutte sono espressioni di Eros che spinto verso l'intento universale della vita, che spinge verso l'intento universale della vita. Il suo scopo, lo scopo della vita è la vita stessa. Ripeto ancora. Lo scopo della vita è la vita stessa, e questo alla facciaccia di tutti gli adoratori del macellaio di Sodoma e Gomorra. È l'espressione della vita senza legamenti. Eros è chiamato colui che scioglie i legamenti, colui che rimuove gli ostacoli che vengono posti allo sviluppo della vita e delle sue manifestazioni. Nonostante questo intento è inconoscibile in se stesso, e tuttavia noi possiamo elencare un buon numero di manifestazioni. Ciò che noi elenchiamo resta un riflesso di intento, come di volontà, un riflesso che comunque ci serve per costruire noi stessi nell'oggettività e nelle trasformazioni. Oh, se non vi è stato chiaro, un giorno o l'altro lo venderò questo libro. E passiamo ai genitali di Urano. La perdita dei genitali di Urano rappresenta la perdita dell'unicità di un percorso universale attraverso il quale costruire la coscienza di sé, trasformando l'energia vitale inconsapevole in coscienza di sé che, continuando nei propri mutamenti, costruisce la coscienza di sé, Gaia. Ricordate, perde i genitali, cioè è come se perdesse la capacità di generare. Altri soggetti, altre esperienze, altre emozioni si aggiungeranno alle esperienze, ai soggetti e alle emozioni che germineranno e diverranno da Urano. L'arte magica di Crono è il sibilo del mutamento. Il mutamento che aggiunge trasformazione a trasformazione, il mutamento che aggiunge potere di essere a potere di essere, il mutamento che trasforma il divenire dell'essere in una marcia trionfale di sviluppo nel non essere, nell'inconsapevole Gaia. Crono mette in moto il mutamento che costruisce la coscienza di sé con un atto di assoluta violenza, un atto di magia che scuote l'intero universo. Quando la falce affonda in Urano stellato, è lo stesso Crono che attraverso la sua volontà e le sue determinazioni affondano in esso. Così Crono, padre di ogni natura e di ogni essere che si costruisce con un processo di accumulo progressivo, raggiunge lo scopo della costruzione di sé stesso, imponendo la propria volontà ad Urano stellato. Davanti alla determinazione e all'agguato di Crono, Urano deve accettare l'esistenza e la nascita di nuove vie attraverso le quali Gaia trasforma la propria inconsapevolezza in consapevolezza. E sia, dice Urano, nascano pure i figli di Crono, ma nascano secondo le mie regole. Le regole di Urano stellato sono quanto egli genera nel subire l'imposizione di Crono. Ricordate, soggettività, oggettività, divenire. Abbiamo una soggettività Crono che viene imposta a un'oggettività Urano e costruiscono un divenire, ma l'oggettività non è muta. È una somma di coscienze che ci circonda, una somma di volontà. E quando la soggettività impone la propria volontà all'oggettività in cui vive, anche l'oggettività in cui vive impone la sua volontà alla soggettività che si impone. E questo, ricordate, per arrivare a un discorso del genere si sono voluti più di 2000 anni, cioè no, quasi 2000 anni sotto l'orrore cristiano, siamo arrivati a Hegel per arrivare a una roba di questo genere. Crono ha scelto di imporre se stesso ad Urano stellato ed egli accetta dettando le regole nelle quali Crono può costruire la vita. Le regole sono gli dèi che permeano ogni vivente e attraverso i quali ogni vivente, figlio di Crono, determina se stesso alimentandoli e alimentandosi da essi. Infatti, quante gocce sprizzarono Cruente, tutte le accolse Gaia. E nel volgere degli anni generò le erinni potenti e i grandi giganti di armi splendenti che lunghi dardi tengono in mano e le ninfe che chiamano melie sulla terra infinita. Le erinni, la furia della determinazione soggettiva. La vita, dovunque nasca, deve essere in grado di rimuovere ogni ostacolo. Eros, l'intento. Hai tagliato i genitali a me. Ebbene, che la furia della determinazione dell'esistenza sia un fare divino della vita, figlia di Cronos. E queste sono le Erinni, i giganti, la qualità che emerge dalla quantità. La vita, dovunque nasca, si sviluppa per salti qualitativi. Hai tagliato i genitali a me. Ebbene, che la vita dalla quale Crono scandisce i mutamenti sviluppi la propria coscienza di sé per salti qualitativi. Che la qualità si apra alla conquista del futuro nella quantità, con le armi splendenti della vita e con i dardi della propria determinazione. Le ninfe Melie sono l'equilibrio armonico della vita, sono le ninfe del canto. La vita, dovunque nasca, si sviluppa come un insieme di soggetti che, sviluppando se stessi, armonizzandosi attraverso il proprio egoismo, costruiscono gli equilibri sui quali si sviluppa la vita stessa. L'armonia dei singoli è armonia degli insiemi nei quali si costruisce la conflittualità che costruisce la vita. Il canto delle Melie è il canto del singolo essere che costruisce se stesso nell'eternità. Questo è il potere di essere di Urano stellato, che cede davanti alla volontà forgiata da Gaia e utilizzata da Crono per alimentare le proprie determinazioni. Urano stellato cede davanti all'uso della volontà di Crono nell'esercizio delle sue determinazioni, ma in quanto padre di Crono determina le condizioni attraverso le quali Crono può condurre le coscienze di sé per esprimere e diventare eterne nell'infinito dei mutamenti, per diventare dei immortali. Gaia incuba dentro di sé le gocce di sangue di Urano stellato, generando le forze che da questi determineranno la costruzione delle coscienze di sé. I figli delle gocce del sangue di Urano stellato sono anche i figli di Gaia e determinatori del potere di essere di Crono. Erinni, giganti e Melie sono condizioni oggettive che diventano soggettive quando crescono dentro gli esseri figli del tempo. C'è un Dio che non è figlio di Gaia perché non ha sostanza, ma è determinazione di Urano stellato. C'è un Dio al di là di ogni Dio che fonda la costruzione dell'essere mentre vuole costruire se stesso in quanto Dio e divenire nell'eterno dei mutamenti. C'è un Dio davanti al quale ogni Dio si inchina, senza il quale nessun Dio può essere un Dio determinando se stesso nell'infinito dei mutamenti. C'è un Dio che, nato dai testicoli di Urano stellato, determina il farsi Dio di ogni essere che attraverso Crono fonda se stesso nell'infinito. E come ebbe tagliato i genitali con l'adamante, li gettò dalla terra nel mare molto agitato e furono portati al largo per molto tempo, attorno bianca la spuma dell'immortale membro sortì, e da essa una figlia nacque, e da prima Citerea divina giunse, e di lì poi giunse a Cipro, molto lambita dei flutti. Lì approdò la dea veneranda e bella, e attorno l'erba sotto gli agili piedi nascevano. Lei Afrodite. E Afrodite, quando emerge dai genitali di Urano stellato, e Afrodite determina le relazioni fra gli esseri della natura che costruiscono il loro cammino nell'eternità dei mutamenti. Urano stellato cede davanti all'esercizio della volontà di Crono, ma nel cedere determina le condizioni per lo sviluppo dei figli di Crono. Si sviluppino i figli di Crono, coloro che possono sommare potere di essere a potere di essere, coloro che possono espandere se stessi nella loro oggettività alimentando l'oggettività stessa. Nel farlo rispettino le condizioni che la relazione fra se stessi e il mondo vivente nel quale germinano e dal quale si alimentano, alimentando a loro volta il sussurro armonico delle ninfe Melie e l'equilibrio delle relazioni fra gli esseri viventi figli di Crono. Quando quel sussurro diventa una nota stonata, ecco l'essere della natura ricostruire i propri adattamenti, specie dopo specie, vivente dopo vivente. Le ninfe Melie sono gli equilibri, le ninfe Melie sono gli esercizi del libero arbitrio degli esseri della natura, nell'essere natura e dentro loro stessi. l'adattamento soggettivo alle variabili oggettive incontrate. I loro suoni sono i canti di adattamento della vita, le armonie della specie, il loro canto nell'infinito, un canto magico al quale ogni specie partecipa per la costruzione dell'armonia infinita. L'armonia deve essere spezzata da altre note, da altri percorsi, altrimenti muore su se stessa. Urano stellato determina il modo attraverso il quale l'armonia può essere cambiata all'interno dell'essere natura, delle specie, dell'essere natura, all'interno di ogni singolo essere e di ogni singolo figlio di Crono. I grandi giganti, di armi splendenti. Questo è il modo delle specie, questo è il modo. Una specie diviene, un essere diviene, accumula potere personale, accumula quantità dalla quale germina la qualità. Insomma, egli stesso diventa un gigante splendente che sovverte l'ordine armonico delle ninfe melie, costringendo quanto lo circonda ad adattarsi all'immenso ciò che è cresciuto dentro di lui. Attorno a lui quanto si adatta diviene, accumula potere personale, accumula quantità dalla quale germina qualità. Essi stessi diventano giganti splendenti che sovvertono l'ordine armonico delle ninfe melie, costringendo il proprio circostante ad adattarsi all'immenso che sta crescendo. Ad ogni gigante splendente che presenta se stesso, le ninfe melie ricompongono una nuova melodia. Il loro tono cambia, le voci si moltiplicano, il sommesso si fa potente, il potente viene raggiunto e superato nei toni, dei timbri, nella quantità, nella posizione che assume nell'armonia della vita. Qualche volta i figli della notte soffocano le voci, qualcuna diviene resa rauca, qualcun'altra stona nell'insieme dell'armonia, altre tendono a sparire. Anche in questo Urano stellato ha posto il suo sangue affinché le erinne fossero parte della vita. Così nell'armonia della vita, quando il respiro è soffocato e la costruzione del futuro resa precaria e grave dalle sofferenze dell'individuo o della specie, ecco ergersi le erinni nell'ultimo sforzo di sgomberare la via del futuro dagli ostacoli. La furia al volto delle erinni, la determinazione della vita, la disperazione di non poter più essere partecipi all'immensa melodia della vita delle ninfe melie. Queste furono le condizioni che Urano stellato pose al figlio Crono e alla sua stirpe di coscienze di sé. Con esse impose ai figli di Crono il metodo con cui potevano costruire loro stessi, sviluppare la loro coscienza di sé, sommare potere personale a potere personale. Dovevano imparare le strategie di Afrodite, il farsi venere nei confronti di quanto li circonda e in quanto stavano vivendo. Soltanto con quelle strategie rinnovavano i canti delle ninfe melie, rinnovando i canti delle ninfe melie avrebbero potuto costruire loro stessi. Il potere di essere si può rubare senza impoverire il derubato. La conoscenza deve essere appropriata e non impoverisce il derubato. Il sapere può essere acquisito senza che qualcuno debba soffrirne per la perdita. Bere dall'otre della vita, nutrendo la vita, proprio perché si beve da quell'otre. Se non si beve da quell'otre, l'otre si disseca. Tanti più esseri si abbeverano all'otre della vita e tanti più esseri renderanno quell'otre più grande e in grado di dissetare. Questo è l'ordine di Afrodite e per questo suo esistere, da quando appena nata, andò verso le stirpe degli dei immortali. I figli di Crono diventano dei immortali soltanto sviluppando l'Afrodite che hanno dentro se stessi e attraverso la quale costruiscono le relazioni con gli esseri che li circondano, sviluppando l'armonia nella quale delle ninfe melie con ogni circostante in funzione di Eros che li spinge per dilatarsi e trasformarsi nell'infinito. Qui io per Esiodo sono arrivato. Una cosetta volevo puntualizzare su Afrodite e Venere. La contrapposizione, cioè il contrario, è l'attività del pazzo di Nazareth. La negazione di Afrodite l'abbiamo nel racconto fra lui e il fico. Quando il fico non gli dà i fichi, quando lui vuole, come lui vuole, perché lui ha fame, lui lo ammazza. In pratica è l'atteggiamento dello stupratore, della, di chi ruba, di chi saccheggia la vita. Se tu non mi dai quello che io voglio, io ti ammazzo e io ti derubo. E questo è il contrario di Afrodite, è il contrario di Venere. Pertanto lo stupro, per esempio, è il contrario dell'amore, è il contrario dell'ammaliare, è il contrario del sedurre. Però lo stupro come attività di possesso è una caratteristica propria del cristianesimo, cioè è una cosa che è interna all'ideologia cristiana, è una cosa fatta divina dal cristianesimo. E questo penso di aver messo un paio di palettini oggi. Va bene, Francesco?
Sì, beh, visto che tu hai fatto questo argomento e hai tirato fuori quel criminale di Gesù Cristo...
Ma io lo tiro sempre fuori.
No, ecco, tu dicevi appunto... Il comportamento della criminalità di Gesù Cristo è proprio quello di impedire alle cose di realizzarsi secondo la loro volontà, secondo il loro desiderio e secondo la loro natura.
Sì, sì, ma va anche peggio, perché dice non costruite, cioè chi ve lo fa fare di seminare se dopo Dio ve veste meo dei gigli? No, non fate niente, dopo andate a rubare. Però.
No, ma di fatti cosa succede? Che allora un fatto su cui esempio siamo molto taciuto, che rientra in questo comportamento, allora lezione sciocca contro l'aborto. Bolzano, finti feti in aula, ragazze giurate sulla verginità. Allora, le solite associazioni cattoliche cristiane, sempre legate a qualcosa, hanno fatto una lezione contro l'aborto in una scuola pubblica di Bolzano, ben pochi hanno protestato, la tesi non ha taciuto, e hanno chiesto di firmare questa dichiarazione alle ragazze presenti. E ora, aperte virgolette, con l'aiuto della grazia di Dio mi impegno oggi davanti a Dio, a me stessa, alla mia famiglia, al mio futuro sposo, a rimanere sessualmente pura fino al giorno del mio matrimonio. Ecco. Cioè, ci sarebbe qualcuno vorrebbe...
Vi rendete conto che a questi qua gli interessa, ai cattolici interessa solo la figa in quanto figa e il cazzo in quanto cazzo, cioè, la persona per loro non esiste se non come bestia di riproduzione, cioè, rendetevi conto di questo. Poi accusano altri di essere sessualisti, se costringono i bambini a non masturbarsi, a non far quello, a non far stato, e lo fanno militarmente con le punizioni, è chiaro che dopo sorge di tutto, bisogna sbroccare, la vita vince sempre, la vita vince sempre. Sempre.
Sì, ma tu pensi, sono arrivati appunto in questa scuola, in una scuola pubblica, però possiamo pensare cosa potrebbero fare in una scuola privata da loro gestita, da loro controllata, da loro manovrata. Fanno delle come solito vanno a gettare sull'eclatante, sullo sconvolgente punto di vista emotivo, arrivano con questa dichiarazione e chiedono alle ragazze di firmare un impegno scritto da rimanere vergini. E logicamente nessuno protesta, nessuno fa niente. Ben pochi quotidiani hanno dato notizia di questa cosa. E queste cose non sono successe 50 anni fa. Sono state riportate il 21 aprile del 2000 al Corriere della Sera.
Sì, però non c'è la notizia comunque.
Sì, ecco, però tieni conto che di fronte ad esempio a una manifestazione, si può anche, cioè uno è libero di fare quello che vuole, alla manifestazione appunto dei gay è successo uno scandalo, nel senso perché uno diceva io sono così, scusa, e questi cristiani criminali che fanno questa attività di terrorismo verso le persone, verso soprattutto poi dei ragazzi che sono in un periodo di formazione della loro cultura, della loro vita, si trovano di fronte ad idee adulti così criminali.
Ma c'è il progetto, sia da parte di Wojtyla che la sua banda di assassini, quello di far passare a livello propagandistico la dicitura secondo cui gay uguale a pederasta. No, pedofilo uguale a cattolico, cioè cattolico uguale a pedofilo, ma non perché il cattolico abbia quella pratica, ma perché è nella sua definizione del suo profeta, cioè c'è nella sua ideologia. Pertanto anche se un cattolico dice mi non faria mai una roba del genere, anzi se si trovo uno lo mazzo, cioè perché la stragrande maggioranza è così in realtà, non è che sono dei pederasti, però nella sua ideologia quel principio c'è. Per cui anche se lui combatte questo, nella misura in cui non caccia il pazzo di Nazareth dagli altari, lui è sempre corresponsabile di questo. Ricordiamo se sta robetta qua. Poi sì. Un'altra cosa, Francesco, scusa, io ho letto un articolo l'altra volta di quel vescovo che in Ruanda c'era quella fattura di 800 macete e che è stato assolto, fatalità proprio quel giorno, la sentenza di assoluzione. Allora, il tribunale assolve, specialmente quelli dell'ONU per genocidio, assolve e condanna la partecipazione diretta, l'attività diretta del genocidio, non l'attività indiretta. Ora, che i cattolici siano responsabili di quel genocidio è un dato di fatto. Che quel vescovo abbia fatto quelle azioni siano state o meno provate, e la quantità di prove il tribunale ha dichiarato che non erano sufficienti per condannarlo. Però sia la fattura degli 800 macete a nome della Caritas è stata presentata ed è una cosa reale, cioè è un dato di fatto, sia come dato di fatto il fatto che i preti stanno tentando di far conciliare le vedove dell'una e dell'altra etnia anziché andare a risolvere i problemi, anziché andare a risolvere le condizioni sociali, che significa che stanno ripreparando il terreno per un nuovo massacro. Cioè questo, noi censuriamo l'attività sociale, l'attività etica, l'attività religiosa, non il singolo atto. Quando io dico a tutti i cattolici pederasti, perché il pazzo di Nazareth dà indicazione alla pederastia, ma questo non significa che un tribunale va a condannare i cattolici perché sei pederasti, perché bisogna provare che vengano fatte queste cose. Cioè, sia chiaro questo, un conto è la filosofia, un conto è il pensiero, la religione, e un conto è la prova dei tribunali, anche perché, chiariamoci una roba, 1 miliardo dei cattolici, chi dice adesso 1 miliardo, vabbè, dopo tutto discute, in galera, insomma, è un po' massa.
Sì, no, ma c'è da aggiungere anche una cosa un po' particolare per quanto riguarda questo vescovo in Ruanda, è assolto, che giustamente più di qualcuno ha fatto notare che la Chiesa si era schierata in maniera molto pesante in difesa di questo vescovo, e che logicamente esiste anche un discorso puramente pratico, nel senso che purtroppo il controllo di gran parte degli aiuti umanitari al terzo mondo è controllabile direttamente o indirettamente da strutture che si rifanno alla religione cattolica. Di conseguenza quel paese non è certo in una condizione florida e non può permettersi di perdere nessun aiuto. Di conseguenza, se avesse condannato quel vescovo, non so in che condizioni sarebbe trovato una condizione dell'embargo fatto all'Iraq in cui muoiono migliaia di bambini, cioè nel senso che non si va a colpire una struttura, si va a colpire la gente innocente come sempre. E penso che ci sia stata una valutazione politica di opportunità, come si dice con brutto sistema, che forse non conveniva condannarlo, perché altrimenti il paese, già avendo così poco, avrebbe avuto ancora meno.
Comunque la fattura della Caritas è stata presentata. 800 macete comperati e distribuiti ad opera della Caritas. Per cui, se volete, quella è una prova che ha presentato, che poi non sia stata imputata a lui sufficiente per condannare lui, però per la Caritas sì. Certo che se poi dovevano tagliarsi le unghie sono in un macete, va benissimo.
Sì, proseguiamo con un'altra cosetta. È proprio di questi giorni, c'è una cerimonia il 22 giugno per ricordare che il 24 giugno del 1899 ci fu l'inaugurazione del monumento Giordano Bruno a Campo dei Fiori. Benissimo, questa manifestazione è fatta poi tra l'altro dalla massoneria, il che vabbè, si possono esprimere molte riserve, l'importante è alcune cose ricordarle. Ci sono state fatte tutta una serie di persone da parte del sindaco di Roma, Rutelli e compagnia, per evitare che venisse organizzato un falò simbolico, tenendo conto che questo falò veniva fatto da un regista specializzato in effetti speciali con un gas che non era assolutamente pericoloso. Il comune di Roma ha detto e che lo voleva impedire per una questione di sicurezza, cioè nel senso che pur, non so, se tutte le fiaccolate che fanno in piazza San Pietro, tutti quanti i pullman che portano, tutte le iniziative non siano pericolosi, e di fronte a delle poche persone che si vogliono riunire e fare un falò con effetti speciali, non so se i pullman che portano la gente al giubileo abbiano dei controlli di legge o siano dovutamente controllati, non so se tutta la sicurezza anche spiccia dei romani sia garantita, non so se quelli che hanno partecipato il 1° maggio abbiano avuto l'assistenza corretta. Bene, si fa problemi a un'organizzazione minoritaria, perché la massoneria è minoritaria, che vogliono ricordare con un effetto speciale, con un gas pericoloso, con la raffigurazione
non pericoloso,
organizzato da un regista, cioè uno che di effetti speciali dovrebbe intendersi, vogliono appunto evitare questa manifestazione. Il comune di Roma inventa la scusa, dire fa è solo una questione di sicurezza. Io non so quando sia sicuro lasciare che il giubileo venga fatto, non dico dal punto di vista materiale, ma dal punto di vista spirituale. Io non so quante persone avranno la vita deturpata, rovinata, distrutta, annientata dalle carnevalate, dalla criminalità del giubileo.
Io dirò che già Andreotti l'altro giorno su Televideo diceva che poca gente che c'era. E perché lo dica Andreotti,
Sì, questo appunto comunque è significativo, però pensiamo appunto anche a questo, cioè nel senso che il ricordare un evento storico diventa un motivo per cui si creano mille ostacoli, e intendo appunto che si c'è da ricordare l'inaugurazione di un monumento a Giordano Bruno, e logicamente, sai, giustamente ha detto gli organizzatori ci boicottano per non turbare il giubileo, ma io non so se è più il giubileo che turba l'esistenza delle persone, degli italiani, che qualcos'altro.
Già, è una questione di potere, come in Ruanda.
Ecco, invece facciamo visto che la trasmissione appunto va in onda oggi, che è il 23 di giugno, siamo andati in prossimità del solstizio d'estate, comincia l'estate.
Hai un articolo su Stonehenge?
Sì, un articolo su Stonehenge, che praticamente è il solito articolito sulla cosa, però come dimostra il fatto stesso che, ad esempio, Stonehenge sia un centro di aggregazione dal punto di vista religioso, che ci sia sempre più gente che fa un riferimento a oggetti materiali che non è possibile contaminare, cioè nel senso, cos'è la bellezza di questi monumenti? La possibilità delle persone di vedersi quello che loro desiderano, cioè nel senso che uno che dice io non sono cristiano, non sono monoteista, non ha il bisogno di dire dove vado a cercarmi un Dio, dove vado a cercarmi un messaggio, ma può dire benissimo io vedo in Stonehenge una cosa che a me piace e questa cosa ha valore. Questa è una piccola dimostrazione che può sembrare abbastanza sciocca, ma che è fondamentale, che dimostra il rapporto diverso tra monoteismo e politeismo. La possibilità di chi decide di fare qualcosa, di modificare le cose che stanno attorno, cioè nel senso, la decisione di osservare le cose in una certa maniera, in una maniera diversa, e questo dettato dalla sua sensibilità. Stonehenge poteva essere anticamente una cosa diversa da quello che noi pensiamo, perché è sempre una nostra proiezione sul passato. Giustamente qualcuno dice, per me è un centro di culto solare e così via, e ne faccio un centro della mia attenzione, del mio modo di sviluppo, del mio modo di organizzarmi. E nessun pagano mi andrà mai a contestare questo, anche perché, come ripetiamo, non stancheremo mai di ripeterlo, i pagani non lavorano per gli altri, non lavorano per essere missionari, per non essere salvatori, ma lavorano per realizzare la propria esistenza. Perciò un pagano che veda in qualsiasi rappresentazione della vita, della storia, della materia, delle persone, un qualcosa che richiama qualcosa della sua attenzione, non commette niente, perché dice assolutamente io voglio realizzarmi in base alla mia capacità di sentire, di vedere, di toccarla e di agire. E questo è fondamentale. Difatti questo non è fondamentale che gli altri lo riconoscono, ma che la persona abbia la libertà per farlo. E in questo argomento che si ricollega allo Stonehenge, arriviamo a un'altra scoperta scientifica che a noi ci può, che io trovo abbastanza bella, fa uno studio giapponese: la Terra emette un canto, l'uomo non può sentirlo. E allora, cosa significa questo? Che abbiamo un essere vivente che è la Terra, che emette un canto e che noi non sentiamo. Di conseguenza non lo fa perché noi lo possiamo ascoltare, o abbiamo capacità di ascoltarlo, lo fa per una sua scelta, per la sua necessità, lo fa per la sua volontà, lo fa per il suo piacere, perché alla fondo di tutto c'è il suo piacere, perché noi abbiamo sempre una visione utilitaristica data al monoteismo, che le cose vanno fatte con lo scopo del monoteismo della salvezza di una vita ultraterrena, di dire se ti comporti così, fai queste cose, sicuramente ti salverai e andrai in paradiso, se non fai queste altre cose vai dall'altra parte, le fai per Dio, non per te.
È come lo scopo della vita, qual è lo scopo della vita? È la vita stessa per un pagano, per gli altri invece esatto. Danno scopi diversi. Capisci?
Sì, e allora, questo studio dice appunto, non si sa da cosa derivi questo canto, cioè proprio non si sa a cosa serve, e gli scienziati dicono, avvertono, suono continuo e monotono, per niente piacevole. Ma logicamente il concetto di piacevole non è il nostro.
Non sono le mie orecchie.
Esatto.
Sì. E poi anche il continuo e monotono, io posso sentire una musica, non so, Beethoven, Chopin, e sentire gli alti e i bassi e le varie armonie. Però la mia vita è abbastanza breve. Io dopo un quarto d'ora che ascolto Chopin, o due ore di ascolto, dopo faccio altre cose. Ma i tempi di un pianeta sono tempi galattici. il suo suono continuo e monotono in realtà è molto modulato rispetto sì. al sole o alla galassia, anzi ammazza che ciacciarona che dice dai un traiano, cioè i tempi sono molto diversi di percezione.
Sì, ma difatti anche, ma anche Chopin non ha certo composto per te, ha composto per se stesso.
Sì. E quei suoi ritmi.
Esatto, quei suoi ritmi e soprattutto sono stati gli altri che avevano una sensibilità simile alla sua che l'hanno reso famoso. Certo. Cioè nel senso che lo scopo che bisogna sempre comprendere è che le cose vengono fatte sempre per i propri desideri, proprio per i propri piaceri e soprattutto non per avere una gratificazione da un Dio creatore o da un Dio salvatore, ma vengono fatti perché uno desidera di farli e vuole farli. E soprattutto la cosa fondamentale, che noi diciamo sempre, le cose non hanno una finalità puramente economica, perché praticamente tutti i monoteismi tendono a dare alla vita una funzione economica, cioè nel senso, se ti comporti bene verso Dio, Dio sarà gentile con te, ti salverà, ti darà la vita eterna. Cioè è sempre un rapporto di scambio quasi mercantile e queste valutazioni così diciamo economiche, così spicce, così finanziarie non esiste nessun paganesimo, cioè nel senso che la divinità apprezza la capacità della follia, del divertimento, del gioco, dell'inutilità delle cose, perché tutto quanto serve, non si può fare un valore ad esterno a priori sulle cose. Le cose scopriamo che sono utili nel momento in cui vengono fatte, in cui vengono realizzate, e sappiamo che vanno anche essere modificate. Per questo appunto questo studio sul suono della terra ci dice chiaramente che tutte quante le realtà in sé hanno un valore, hanno una capacità e servono.
È come la scoperta che anche gli insetti hanno una psiche. Anche gli insetti hanno una psiche, cazzo, hanno anche un'anima, hanno anche una sensibilità. Cioè, che strana sta roba, solo che appartiene a loro, cioè non è quello che noi pensiamo che proiettiamo su di loro, ma è l'appartenenza per se stessi. Cioè, comunque è un articolo anche questo che è apparso e da alcuni studi, da alcune osservazioni viene dedotto questo. Chiaramente la scienza arriva sempre in ritardo rispetto alla stregoneria, almeno su queste cose. Cioè, per la stregoneria tutto ciò che ci circonda è ente vivente, anche perché, chiariamoci una cosetta, alterando la percezione, io non è che cesso di vedere l'albero, vedo l'albero in forma diversa, però io continuo a vedere quell'albero, soltanto che quando io vedo quell'albero in percezione alterata, gli attribuisco delle cose diverse, gli attribuisco la coscienza, gli attribuisco la consapevolezza, gli attribuisco un campo di energia, e allora per conseguenza vado a dire che ha una volontà, ha determinazioni, ha tutta una serie di cose che le riscontro anche in me, però non sono le mie stesse, sono quelle che appartengono all'albero, che qualificano l'albero. Per cui la stregoneria arriva prima della scienza, però chiaramente siccome la stregoneria, se te vedi certe robe, te ciapi, te metti in manicomio, bisogna che pazientemente aspettiamo la scienza per riferirci a questo e intanto costruiamo la libertà. Nessuno su questo ce lo può contestare.
Sì, no, ma poi tra l'altro bisogna anche fare un discorso anche diciamo pratico, diciamo che la scienza è una manifestazione distorta della stregoneria, cioè nel senso nel momento in cui il monoteismo ha distrutto qualsiasi capacità, c'è stata anche la necessità di affinare le tecniche di conoscenza, cioè a un certo punto cosa succede? Che quando il monoteismo comincia a creare delle sbarre, uno cerca di fare degli oggetti più piccoli che passano tramite le sbarre, e più il monoteismo fa delle sbarre sottili e più si creano strumenti più sottili.
La scienza è questo, Francesco. Giovanni, quando aveva scritto del pazzo di Nazareth, ha cominciato a dire il verbo. Prima di tutto ci fu il verbo, e i monoteisti hanno tentato di racchiudere tutto nel verbo, nella parola. Però siccome esisteva una scienza che poteva superare la parola, cosa hanno fatto? Hanno distrutto la conoscenza, hanno distrutto le scuole, hanno distrutto l'istruzione, hanno immiserito le condizioni di vita delle persone. Partendo da queste e dalla parola, che è diventata, diciamo così, l'elemento fondante della vita, della quotidianità, bisogna riuscire ad andare fuori dall'assoggettamento, dalla miseria, dalla sottomissione. Allora la scienza a questo punto interviene, cioè spezza il dominio della parola che sottomette per aggiungere delle altre parole. Cioè, visto che con le parole noi comunichiamo, che le parole siano un numero infinite, così almeno sono infinite le comunicazioni. Questo spezza il dominio del logos, il dominio della parola ed è la ragione che si espande. Dopo la stregoneria va oltre la parola, però deve comunicare attraverso la parola, non può comunicare in maniera diversa.
Sì, no, ma basta pensare, io qua non ho ritaglio, probabilmente ce l'ho da qualche altra parte, è uscita una bella cosa divertente, che ad esempio c'è una nuova riforma, le solite riforme dei testi sacri, in cui, non so se hai letto, non si dirà più nell'esorcismo vada in retro sala, ma si dirà Satana seguimi. E altre amenità del genere, cioè nel senso che no, proprio ce l'ho testuale, non so, no. Se ho, non so se ho la documentazione,
sì,
dietro,
no, ma ci devo averlo anch'io, solo che non ho non ho ferrato questo aspetto,
sì,
specifico.
Sì, dice appunto vada il retro Satana, non si userà più, si dà Satana seguimi. E a questo punto lo fanno, cioè vengono a raccontare della parola di Dio che è immutabile, vengono a raccontarci la storia che sono dei testi sacri, che la Bibbia ha una validità storica fondamentale che significa qualcosa. Noi sappiamo che la Bibbia non significa niente, che è un insieme di cazzate pericolose,
sì, sì,
che logicamente pur di mantenere il dominio se ne inventano qualsiasi cosa. Basta pensare quante frasi vengono riformate, vengono adeguate, ma vengono adeguate soltanto perché si vogliono creare delle discussioni teologiche e di fermare la gente a discutere di questi problemi. Cioè, difatti io trovo assurdo, ogni tanto si sente qualcuno che si lamenta di dire ma no, perché la Chiesa, perché il cristianesimo mi hanno insegnato una cosa, adesso non dicono più questo. Ma la Chiesa farà sempre questo. Basta che voi gli andate dietro, cioè non gli frega niente, saranno loro a creare delle situazioni, perché voi dibattete di queste cazzate che è la religione cristiana, che è il monoteismo.
Per esempio, quanti di voi hanno mai avuto il coraggio di dire ai cattolici i vostri 10 comandamenti sono pura e semplice merda? Ti dicono, ma come? Non rubare è una cosa non giusta? Non uccidere è una cosa non giusta, forse? Certo, queste sono cose giuste, sono, bisogna fondare la vita civile su questa, col cazzo. I 10 comandamenti hanno al loro nocciolo il Dio padrone che può sterminare tutti, e viene vietato alle persone la richiesta di libertà, la richiesta di ribellione, la richiesta di giustizia. Cioè non è che Dio dice io non devo rubare, no, tu che sei in ginocchio davanti a me non devi rubare. Cioè, mentre il codice di Hammurabi diceva questo, e diceva Hammurabi, io faccio questo codice di legge affinché il debole abbia giustizia nei confronti del più forte, cioè praticamente il forte rinuncia a una parte del suo dominio in favore del più debole, e un giudice determinerà questo. Nei 10 comandamenti vengono dette, tu stai in ginocchio davanti a me, io sono il tuo padrone, io sono il tuo Dio, tu devi strisciare. Chiaramente non mi puoi saccheggiare le gregge. Se ti teme copi st'altro vicin, e te me diminuisci il gregge. Ma è perché tu sei uno schiavo che non devi uccidere, io sì che sono il padrone e posso uccidere. Per cui i 10 comandamenti sono la più grande porcata, sono l'essenza stessa del nazismo, è la più grande porcata della storia. Ma voi andate a dire a un prete se siete in grado di farlo, perché veramente i preti sono degli assassini.
No, ma infatti io volevo ricollegarmi a questa battuta stupida del cristiano che dicevano appunto, dicevano Satana va del retro, adesso diranno Satana seguimi. Ma questo qua già significa chiaramente un'altra cosa che è molto più importante e molto più significativa. Cioè che qualcuno dirà, ma come, fino adesso mi avete detto così, adesso me ne dite un'altra. Ma questo dovrebbe ragionare in maniera diversa, ma non esiste nessun Satana che possa possedere, dominare o introdursi in qualcuno. Cioè, questo è il riferimento. Che voi, che i cristiani dicano Satana vada retro, Satana seguimi, non me ne frega niente, perché quello che dicono è un'affermazione assurda, che possa esistere un essere che si va a impossessare e vada a dominare un altro.
Non può esistere, nel modo assoluto non può esistere.
Bisogna proprio spostare proprio i termini della questione, cioè dire, non discutere la cosa che tu mi dici deve essere detta in questa maniera o nell'altra, ma quello che tu dici come cristiano è una criminalità ed è un'assurdità.
La tua richiesta di giustizia non viene fuori dalla tua intelligenza, dalla tua capacità di osservare il mondo, dalla tua capacità di chiedere giustizia, ma viene fuori perché Satana ti ha ispirato. Dunque tu chiedi giustizia nei miei confronti, io ti brucio perché tu sei il veicolo di Satana. Provate un po' a pensarci a questi meccanismi. Oh, nella storia ha fatto morti, non è mica un giochino questo.
Sì, beh, infatti.
Cosa dice Francesco? Ci chiamo i telefoni?
Sì, se vuoi possiamo. Tanto
allora,
andiamo avanti un po' con gli argomenti.
049-700-700 e 049-700-838. Telefonate possibilmente brevi. Vabbè, dopo se volete chiacchierare, vabbè, insomma.
Sì,
ok. Vai, Francesco.
Sì, allora, io appunto proseguo qua alcune cose. E molte volte appunto si viene a raccontare che esiste una volontà unica, esiste una volontà che
dà
un'unica direzione.
Dimmi Giampaolo.
Ciao Francesco.
Ciao.
Ciao. Allora,
Diciamo che io ho conosciuto me stesso in questa vita qui, ho conosciuto me stesso e purtroppo in maniera molto limitata, ma sia pure in maniera elementare, in maniera infima, ma ho conosciuto me stesso in questa vita, non in altre, non so.
Sì?
E quanto le religioni hanno frenato l'evoluzione della scienza, secondo voi altri? Vorrei che mi diceste poi, quando metto giù qualcosa, quanto le religioni hanno influito proprio sul frenare la scienza. Altri, diciamo, il Dio, se esiste un Satana, per me è un Dio fallito completamente.
Ma non esiste né l'uno né l'altro, no?
No, ma è così, ma per rivolgermi ai cosiddetti credenti, fra parentesi, ragionando in maniera molto elementare e adoperando la ragione, se Dio ha un suo contrario, cioè Satana, è un Dio fallito, che
sì.
non ha senso, insomma.
Non può essere considerato assoluto.
Sì, ma quale assoluto? Se ha un suo contrario, come può essere? Mi spiego?
Sì.
Fra parentesi, ragazzi, sono stato dalla HAC, io la abbraccio, anche se è vecchia, ma la abbraccio molto volentieri. È una persona particolare, semplice, e come tutti quelli che toccano la scienza con mano e che ti danno la prova con modesti, diciamo, fenomeni a livello di laboratorio, così parla e ti riversa quella sua modesta scienza, quel suo modesto modo di fare, in maniera bella, pulita, diciamo, no? Io ho avuto un'ottima impressione, avevo voglia di conoscere questa persona. Io sono anche intervenuto con delle domande molto limitate, alle quali lei non ha neanche risposto, ha consentito, si è messa a sorridere, e così non mi ha neanche contestato, forse per la sua bontà, per la sua, diciamo, anche tolleranza. E io proprio avevo chiesto, in sintesi, una domanda: ma se c'è Dio, può essere irrazionale? Cioè, per me è una cosa tremendamente...
praticamente lei gli viene da ridere, perché quel sé che hai messo davanti, Giampaolo... quel sé che hai messo davanti e fai veramente ridere, perché a un certo punto dici: se esiste Babbo Natale, mi porti i regali.
Cioè, no, ma voglio, è una domanda così provocatoria, diciamolo. Sì. Come può essere che un deficiente, perché non può essere che deficiente in questo caso, ti mette qua in maniera errata e non si fa mai vedere, naturalmente, e tu sei qui con tutte le tue rogne, no? E ogni tanto però devi fargli delle piccole offerte, perché altrimenti si incazza. Ma se no non è che mai visto che faccia hanno, no? Cioè, è così ridicolo, pensandoci sopra, certe cose molto grosse, molto grandi, però in maniera molto semplice, con la vita di tutti i giorni, il boscaiolo, non so, o la lepre, o la volpe, o l'orso, o il corno che è per il bosco, che... Ma non si fanno di queste domande come i credenti, perché forse gli viene da ridere anche a loro, insomma. Non so spiegarmi meglio, ragazzi, ma dico che ci sono delle contraddizioni così enormi che se uno, è perché la gente ha voglia di lavorare, deve lavorare da mattina alla sera, ma se si mettesse solo a pensare un qualcosa di quello che dicono quelli vestiti di nero, ma ci sarebbe da prenderli a schiaffi. Ma schiaffoni sul muro, diremmo. Comunque vi ascolto e vi saluto. Ciao.
Pronto
Claudio.
Ciao.
Gamma. E volevo sapere cosa Chini pensi della reincarnazione, perché tanti che crede, tanti no.
No, ho fatto una trasmissione. Ho fatto una trasmissione, cioè.
Qui adesso.
Ah.
Anzi, che hai fatto tempo passato.
Sì. Io ho fatto tempo passare la trasmissione intera. Comunque, due parole te le dico, dai.
Sì. No, siccome che tanti gli crede, tanti no.
Sì, anche molti pagani ci credono.
In realtà, certo. O la scienza, se le supposizioni, oppure così, ecco la realtà, perché è difficile sapere anche la realtà, no? Delle
sì,
cose.
Insomma, va bene.
Se false o cosa, eccetera, sui libri.
Io ti dico solo la verità. Va bene, dai. D'accordo.
Pensiero. Ti sto ascoltando alla radio, grazie.
Ciao.
Vabbè, allora, prima di rispondere, ecco, voglio dire una cosa. Il discorso di reincarnazione, per chi ci segue su internet, così faccio una piccola intromissione, è stato molto dibattuto con aspri scontri sulla mailing list paganesimo.
Essenzialmente fra uno che crede nella reincarnazione e il sottoscritto in pratica.
Ci sono anche altri interventi anche di altri iscritti alla mailing list. Però appunto c'è uno scontro molto forte fra due pagani, tra un pagano che si definiva pagano e credeva nella reincarnazione e Claudio che, come me, non crede nella reincarnazione. Comunque, questo materiale sul dibattito sulla reincarnazione è disponibile su internet sul sito della mailing list.
Pronto?
In quanto l'archivio dei messaggi scambiati è pubblico.
Dimmi.
Si può parlare in diretta, no?
Sì, sei in diretta.
Ah, sono in diretta.
Certo. Okay.
Niente, ragazzi, mi sembra che quello che dite voi sia legge, sia la verità. Ma mi trovo tutto quello che dite voi un po' lo stesso di quello che fanno quelli vestiti di nero, come li chiamate voi.
Sei convinto?
Sì, ah, io sono ateo, assolutamente
sì, prego.
Ateo. Io non credo in nulla, cioè credo nelle persone, cioè quelli che ti danno una mano, eccetera, eccetera, ma non credo.
Dove sei nato?
Io?
Sì.
A Milano.
Cioè, no, va bene, il paese mi interessava, non la città. Cioè, sei nato in Italia.
Certo.
Per cui tu quando dai un giudizio, no? Tu dai un giudizio da ateo.
Io oppure, do un giudizio da ateo, ma tutto quello che dite voi.
Sì.
Mi sembra un po' un'imposizione, poi anche da cattivi.
Sì, siamo cattivissimi noi in effetti. Tu pensi, ci hanno bruciato per 2000 anni, figuri quando siamo cattivi. Cioè.
No, va bene, però se volete tirare qualcuno dalla parte vostra.
Forse non vogliamo neanche tirare.
No, cioè, questo basta, dai.
Sì, non è un altro problema quello del consenso.
Ok.
Vabbè, ragazzi.
Ciao. Ti rispondo per radio comunque, ti dico due cosette, ciao. Allora, prima di tutto noi non vogliamo tirare nessuno dalla nostra parte. Se qualcuno ha un po' di magia, sono affari suoi, cioè lo trova e sa cogliere quello che noi diciamo. Che poi io sia duro, tieni presente che io sono duro nel linguaggio, gli altri sono duri coi fiammiferi. Cioè nel senso che a noi ci impediscono anche di esprimere il pensiero, tu non lo sai. Per quanto riguarda poi l'ateismo, se tu sei nato in Italia hai un'educazione che è comunque cattolica e comunque tu vai a leggere il mondo con i concetti e con le categorie che sono proprie del cattolicesimo. Soltanto se tu rimuovi il cattolicesimo dentro di te puoi vederlo in maniera diversa, ma hai sempre l'albero è solo legna da ardere, sia che sei ateo sia che sei cattolico. Pronto? Cioè non è che cambia le categorie della vita, capisci? Tu hai quelle categorie, dici io nego Dio, per me Dio non esiste, ti dirò di più, per me i cristiani sono degli atei, fa un po' tu insomma. Per cui è ovvio che poi le mie cose te le presento con forza di rappresentazione, quella che voi chiamate verità, in realtà è la forza della libertà, cioè la forza che spegne, rimuove tutti i legamenti. Se poi nella forma tu la rappresenti uguale alla forma con cui la faccio io, con la forma che la fai il predicatore, sono un problema tuo, cioè nel senso che devi andare a cogliere cos'è anche un concetto, perché un concetto si inserisce in un insieme, va a variare un insieme. Se tu non riesci a comprendere che mentre per un cristiano il figlio deve onorare i genitori, per un pagano invece sono i genitori che devono onorare il figlio, e non riesci a proiettare la trasformazione del sistema sociale e la trasformazione che anche lo stesso concetto di ateismo in questa diversa formulazione delle relazioni sociali, è un problema che hai tu, non certo mio. Certo che io te lo rappresento con forza e te lo rappresento con la forza di disperazione di milioni di bambini massacrati. Per questo te lo rappresento, perché attraverso me, ti ripeto ancora, questa radio lo sa, passa tutto il dolore della distruzione sociale operata dal cristianesimo, tutto, cioè non ne facciamo una parte, anche di molti cristiani, vero Francesco?
Esatto, no, una cosa che io volevo dire, cioè appunto, noi non abbiamo una verità da imporre o da proporre, noi abbiamo soltanto di dire, noi ci siamo realizzati in una certa maniera e il nostro desiderio è incontrare chi è capace di organizzare la propria esistenza. Cioè noi non pensiamo che stando qui a fare il predicozzo, la paternale o l'omelia di trovare nelle teste vuote dei cristiani la possibilità che si convertano, perché cioè, noi non li vogliamo
assolutamente. Cioè, in effetti io le tecniche per tirare dentro la gente o inventare qualcosa per afferrare la gente, io le conosco tutte, o almeno una buona parte. Cioè, se io voglio fare la setta, faccio presto, non ho problemi.
Sì, ma non è la nostra intenzione quella di tirare qualcuno dalla nostra parte. Noi vogliamo soltanto parlare a chi ha già una sensibilità ed è capace di intuire.
Dimmi. Ciao.
Niente, vi ho fatto presente, ancora pochi mesi fa ho visto una trasmissione per la RAI, Misteri, mi sembra, con un giornalista Foschini, non so se l'hai visto, perché di solito parla di egittologia, robe così, molto abbastanza interessanti, ma si deve parlare, adesso non mi ricordo nomi e fatti precisi, no, e date, è un... questa storia mi sembra in Francia di una persona che è stata mutilata a una gamba, no? E che dopo mi sembra che sta gamba è ovviamente sotterrata, insomma, no? Dopo mi sembra o che sta gamba per forza della fede cattolica o che è di cresua o che è riattaccata.
Questo qua è la storia che va raccontando in giro a Messori.
Sì, esatto.
Esatto, proprio questo qua, esatto. Sinceramente sono rimasto allucinato, insomma, da sta persona, perché mi penso anche in buona fede,
sì,
per carità.
Ma guarda che nel 1200-1300 dove è successo questa roba qua, ed è una la barzelletta che racconta Messori per dimostrare la veridicità di miracoli.
Esatto, mi penso che proprio sia una messa in scena questa qua, perché insomma, va bene tutto, ma insomma, credi che questa roba qua... E ora mi facevo una riflessione, no? Per tagliare a testa al toro, se questa persona se veramente cioè, crede veramente che attraverso la fede si possa fare, mi personalmente non che credo, comunque se questa persona che crede, mi sarei dell'idea che io per primo dovrei tagliarsi la gamba, vedere se diciamo, se che ricresce, insomma.
Io non oso proporre una roba del genere.
Però a Messori sarebbe meglio che si tagliasse la testa, visto la testa che si ritrova.
Siccome ho visto veramente convinto, ma secondo me penso che in buona fede sia veramente convinto, però insomma vorrei dire che questo qua, insomma, a questo punto, tagli la gamba, vediamo se si sia ricresce, insomma, perché attraverso la fede, insomma, non so se si ricresce a gamba come una lucertola che cresce a cuore, insomma.
Grazie, ciao. Sì, per dare le coordinate di questa cosa, lui sta parlando prima di Messori, il miracolo.
Francesco da Vicenza.
Dimmi.
Ciao Claudio, ciao Francesco. Comunque, in che posizione vi mettete voi di fronte alle negromanzie, esoterismi e diavolerie del genere?
C'è tutta roba cattolica.
Ah, quindi voi non vi ponete
roba cattolica.
Non vi ponete problema.
No, non abbiamo nessun problema di questo. Io so che cos'è la magia e la stregoneria, e quella è tutta robaccia pacottiglia cattolica.
Anche la divinazione, che robe lì, lo spiritismo.
Quella che viene fatta normalmente è tutta pacottiglia cattolica, anche le sedute spiritiche. Se qualcuno ci crede bene, vabbè, ma qualcuno ci crede anche in Dio, alcuni hanno anche bisogno di quelle cose. Però se tu lo chiedi a me, Claudio Simeoni, dice che questa roba qua ed è solo pacotiglia. Esiste tutta una serie di cose, ma andrebbero precisate.
Quindi
una
voi
volta.
Di fronte al problema vi mettete in posizione obiettiva e non soggettiva,
allora,
assolutamente.
Prima di tutto tagliamo la testa del toro, diciamo, sono tutte cazzate, cioè sono tutte presenti.
Ma quella è già una bella cosa, perché condivido
anche. Dopodiché, all'interno di questo esistono tutta una serie di cose serie, sia sul spiritismo, sia sull'attività magica, sia sul richiamo agli dei, che però vanno valutate una alla volta e da chi le pratica.
Hai detto bene riguardo l'ateismo in fondo è un'altra forma di religione che si rifà alla religione cattolica. Hai detto bene riguardo l'ateismo qua in Italia.
Aspetta, devo far parlare Francesco adesso, ok?
Come?
Devo far parlare il mio
ciao.
Ciao. Di pure la roba dei Messori.
No, era appunto per aggiungere una cosa: Messori è specializzato nel raccontare storielle, storiacce, storielline, tanto per essere chiari. E basta pensare ora di una cosa: che il Messori stesso, che si passa come storico di questo presunto miracolo avvenuto nel 1600 a Calanni in Aragona, è lo stesso che va a dire che l'Inquisizione non ha ucciso nessuno. Penso che sia sufficiente.
Dimmi.
Sì, ciao a tutti.
Ciao.
Scusa Claudio, sul discorso delle sedute spiritiche, che
fa parte della Pacottaglia cattolica.
Sì, sì.
Visto che faccio parte anche di questo, il Sergio Ferenc 77 con Roberto Setti?
No.
Ecco, buon, basta. Ok, ciao.
Ciao.
Allora, voglio essere un pochetto più chiaro, perché sennò qua faremo un sacco di confusione. Tutte le sedute spiritiche esce Pacottaglia, meno che quando si presenta degli spiriti. Il problema degli spiriti, Migosa ha detto parecchie volte, crea dipendenza a qualsiasi tipo di spiriti si presenta, sia i pulsioni di morte, perché il te fa vedere il fio morto, sia perché il te dice che te la mette a tense noccio, che la Madonna comunica, e servono per bloccare l'energia vitale delle persone. E creano dipendenza anche tutte quelle forme di sedute spiritiche, tipo il cerchio 87, dove i partecipanti arrivano a essere dipendenti dalle rivelazioni di quella seduta spiritica. Meno dico, non è questo, quello del cerchio 87 e altri non è da catalogare nel sistema truffa, perché non è una truffa, è una cosa seria. Però siccome io sono venuto fuori, cioè io sono nato come apprendista stregone attraverso le sedute spiritiche, io so che tutti gli spiriti che partecipano a quelle sedute spiritiche tendono a costruire una dipendenza di consapevolezza. In pratica cosa vuol dire? Vuol dire che gli spiriti sono stupidi in realtà, cioè non sanno un cazzo, però hanno bisogno della consapevolezza degli esseri della natura, in particolare della consapevolezza umana, per imparare. E allora ti danno tutta una serie di input che però non ti stravolgono quello che tu hai dentro, il tuo pensiero eccetera, ma ti mettono dentro tutta una serie di riflessioni e guardano la tua strategia, il tuo modo di essere, il tuo modo psichico di rapportarti con quelle variazioni che loro hanno fatto per studiare quello che tu fai. E questo crea una sorta di dipendenza psicologica. Per questo io dico alle persone, siccome gli spiriti sono stupidi, ma sono proprio stupidi, cioè, tant'è che gli stregoni li usano come alleati, cioè Don Juan aveva la boccettina in cui si teneva dentro gli spiriti, cioè, sono come fossero dei bambini che stanno crescendo, non stupidi nel senso deleterio, cioè sono inconsapevoli. Pertanto loro vanno alla ricerca della consapevolezza laddove la trovano. Sempre che trovate gli spiriti positivi, cioè quelli che vanno a caccia di consapevolezza, non quelli che vanno a caccia di energia di morte. Per questo sto dicendo che prima di tutto mettiamo le mani avanti, essere tutta pacottiglia. Dopo, all'interno della pacottiglia, discutemo. Questo...
Sì, sì, ma infatti. Il modo è che non esiste una verità assoluta, non vada a pensare che esista un'unica possibilità di realizzazione o di informazione o di notizie da quella fonte, cioè nel senso che qualsiasi fonte, se soprattutto l'operatore o l'utilizzatore non è capace di dominarla, di utilizzarla, può essere utile, ma lì c'è sta sempre il discorso che molte persone vedono qualsiasi attività, anche quella spiritistica, come forma di rivelazione della verità e di conseguenza si pongono in maniera acritica, passiva e totalmente sottomessa a qualsiasi forma di manifestazione. Allora, a questo punto non serve assolutamente niente, una perdita di tempo, una perdita di se stessi. Se invece uno la utilizza a livello, diciamo, sperimentale, come tentativo di conoscenza, qualsiasi cosa va bene, qualsiasi cosa può essere utile, ma l'andare a pensare che perché c'è una seduta spiritica e secondo lui lo spirito dica la verità e su questa verità in maniera quasi acefa, cioè nel senso senza testa, si pensa che sia la risposta a tutto, è una cosa sbagliata, cioè nel senso qualsiasi cosa che esista ha una possibilità di trasmettere, di avere un'informazione. L'importante sta sempre nella persona che lo recepisce di poter utilizzare questa informazione.
Comunque, ricordate di questo, c'è più materialismo nel pensare agli spiriti che non nel pensare nel macellaio di Sodoma e Gomorra, sì, come Dio, tanto per essere chiaro. E sto parlando di materialismo dialettico, non di materialismo. Va bene.
Allora,
chiudiamo qui, Mario è di là che ci aspetta.
Ah, va bene, perfetto.
Diamo notizie.
Sì, le conferenze, ricordo appunto, se c'è tempo le ricorderemo nel prossimo incontro, però la conferenza più vicina, scusate che rifugio il calendario, è il 14 di luglio a Marostica, in via Montello 66, presso la sede dell'ex interregionale Veneta, e con Silvano Lorenzoni, che ricordiamo i nostri antichi padri pagani, conferenza sui megaliti. Poi più avanti c'è la conferenza del 21 luglio con Claudio Simeoni su paganesimo, politeista e stregoneria come religione di liberazione umana dall'orrore cristiano, e il 28 luglio stregoneria oggi.
Se qualcuno ha internet e gli piace navigare in internet, va sul sito di spiritualsearch.it e clicca sugli appuntamenti del vento. Alla prima pagina a destra vengono fuori gli appuntamenti delle varie regioni, clicca sugli appuntamenti del Veneto e trova la recensione di tutte le conferenze che noi facciamo e trova anche i titoli su cui si sviluppano le conferenze.
Perfetto.
Bon, proviamo un attimo. Pronto? Ciao.
Ciao Doriana.
Dimmi.
Ciao Claudio. Senti Claudio, anche se non penso come te, se sai che... sempre con simpatia te parlo. Va bene, anche tu che non conosco però, perché non ho mai parlato insieme, il tuo collega. Allora, per quanto che avevi detto sulla reincarnazione, che te ne parlava ancora, no?
Sì.
Però ti posso assicurare, dopo dammi le avanelle, dammi le amate, quello che te vuoi, ma che mi ho messo in crisi mia mamma e mio papà, perché a 8 anni passavo davanti una casa e gli dicevo, mi stavo là, e gli indicavo, e anche se la camera, anche se il bagno, che finestra c'è così, che finestra c'è qua. Io ho messo in crisi, tanto che dai, ridai, ridai, che un giorno gli acciappai il coraggio a 4 mani, e siamo da dentro.
Sì.
E gli ho detto, ciao, perché mia figlia, a un certo momento la mamma disse, ma chi sei figlia, mia figlia, a un certo punto? E a casa era perfettamente come famiglia che avevo descritto da fuori.
Sì. Non ho dubbi nel crederti.
No, ma questo è possibile.
Però il problema è questo: non è che tu ti sei reincarnata, semplicemente tu avevi la capacità di proiettarti nell'ambiente circostante e di tradurre una parte di questa proiezione nella tua ragione. Tu col tuo corpo luminoso probabilmente ci sei stata in quella casa e hai rimurginato nella ragione come se tu avessi vissuto un'altra vita. Cioè io non ho problemi di crederti su quello che mi stai dicendo.
È una cosa possibilissima,
sai?
Questa.
Dopo, un'altra cosa voglio dirti, che ho appena sentito l'intervento.
Però devo chiudere, poi c'è Mario. Dimmi.
Brevemente, perché mi interessa sentire anche dopo Mario, oltre voi altri.
Certo.
Sul miracolo di Calanda, venuto a Calanda nel 29 marzo del 40.
Sì.
Bene, vengo tutto scritto, c'è sta tutto documentato, che c'è ancora iscritti, non si è mosso solo...
Sì.
Notai, roba, insomma, che ti ho capito. E che se tutto
devo chiudere la trasmissione, però, Doriana.
E Missori, che qua ero parlato insieme, si era sta casa di documenti. Perché te che stavano così in verità.
Sì, ma io devo chiudere la trasmissione. Mi telefoni la seconda parte della trasmissione, sì, Doriana. Dai,
solo
dirti, sì, dai. Sì?
Due parole solo.
No.
Che mi dico tutto uno scritto, che è tutto documentato, e il dottor Cugola di microchirurgia di Verona, di Verona, dell'Orfetto, ti passo il nome e tutto, va bene, e sa anche perché se ga esattamente con la tecnica che poteva essere, e ora che non...
Male un attimo solo.
Totterà 2 anni e mezzo, per dirti. Ecco, se quello che succede adesso qua tecnica avanzata, che c'è tutto qua.
Dopo ascolto me la registrazione.
Ecco,
ok.
Va bene,
ciao.
Come il tuo amico
Francesco.
Ciao Francesco.
Non prendiamo più telefonate, grazie per l'ascolto. Io sono Claudio Simeoni, dell'Istituto Medico di Politeistica, della postale 53, Marostica, Vicenza. Grazie ancora.